4. Sedettero al tavolo di fondo, presso la porta dai gabinetti di Toletta, nella rientranza del muro. Sul tappeto verde erano ancora le carte abbandonate dai giocatori, le matite e i blocchi per segnare i punti. I portacenere erano colmi di mozziconi. Curtibò, questa volta non saprei a che titolo farvi seguire l'inchiesta, se non a quello di sospetto. Non vi illudete che possa lasciarvi le mani libere, come per l'assassinio di Walter, e non crediate di poter agire a modo vostro, complicandomi il lavoro come faceste per il caso Drake. Quella volta non sapevate ancora chi fossi commissario, e io non avevo un'agenzia di polizia privata. È vero, sorrise De Vincenzi, ma è anche vero che a uccidere il marchese Chrysalis potete essere stato voi, come qualunque altro di quei signori e di quelle signore. L'omino scosse il capo. Difficile. Io non mi sono mosso di qui dentro. Giocavo a questo tavolo, e indicò il tavolo dietro di sé nell'angolo. E gli altri, allora? Quasi tutti sono usciti. Sapete, commissario, al ponte, il morto non ha nulla da fare e può benissimo alzarsi e andarsene per qualche minuto. Oh, allora una qualsiasi di quelle 15 persone può aver versato il veleno nel bicchiere? Precisamente, sospirò l'omino, e nessuno saprà dirvi, me compreso, in quale momento preciso sono uscite e chi è uscito, a meno che, oh, un'impresa in prova. Bisognerebbe ricostruire tutte le partite giocate e fissare con una certa approssimazione, che sarebbe però vicino alla verità, il momento preciso in cui ognuno dei 12 giocatori ha fatto il morto. E gli altri 4? Già, il barman credo che sia da escludere. Rimangono Donna Maria, la direttrice del giuoco, il marchese Chrysalis, figlio dell'ucciso, e il conte Merani. Tutti e tre non giocavano. De Vincenzi tamburellò con le dita sul tavolo. Era il suo tic di quando la perplessità gli gravava addosso. Sarà impossibile ricostruire tutte le partite. Oh, sarà atrocemente difficile. Ma sarà invece possibile, disse De Vincenzi con un lampo, far sedere tutti ai posti che hanno occupato durante la serata e chiedere ad essi il momento in cui si sono alzati e perché lo hanno fatto. Non mentiranno, dato che ci sarebbero gli altri a smentirli. Oh sì, mentiranno, e ne deriverà una babele di contestazioni. Ma la vostra è un'idea geniale e credo che sarà l'unica che possa aiutarvi in un certo modo. Vedremo, mormorò De Vincenzi e tese la mano a prendere il foglio che Cruni gli porgeva. Qualche nome ho dovuto farlo scrivere da loro stessi, che sono nomi ostrogoti per me. Va bene così, Cruni. Va di là e rimani davanti a questa porta. Gli agenti rimangano nell'atrio e non facciano uscire nessuno. Mandami il barman e poi il portiere di notte. Scorse rapidamente la lista. Nessun nome conosciuto in modo particolare. Dagli archivi, volete dire? Oh, non credevo o speravo di capitar di primo acchito su qualcosa del genere. Un assassino di professione non si fa acchiappare sul fatto in un ambiente come questo. E in ogni caso non avvelena, e non avvelena a quel modo. Ma insomma, sono nomi per me proprio sconosciuti. Domattina farò far de ricerche dall'ufficio per gli stranieri. Forse il mio collega Riboldi saprà dirmi qualche cosa. Si alzò. Dunque, amico Curtibò, in un affare come questo, e con tutta quella gente che cercherà di difendersi coi denti e le unghie, non mi posso permettere imprudenze. Tornatevene di là insieme agli altri e assumete la vostra parte di sospetto. Lo fissò e rise. Non credete che potrete giovarmi assai di più così? Lo credo, commissario, e ve lo avrei proposto io se voi non lo aveste fatto. Verrò da voi nella mattinata a San Fedele. E uscì dignitoso e impettito, facendo la sua comparsa tra gli altri col volto atteggiato alla più amara disillusione e al più forte sdegno. Luciano entrò subito, appena uscito Curtibò. De Vincenzi lo accolse in piedi. «La mattina a che ora prendete servizio?» «Alle 11.» La domanda inaspettata lo aveva evidentemente sorpreso e adesso osservava con diffidenza quel signore così per bene, che poteva benissimo essere uno dei suoi clienti abituali, piuttosto che un commissario di polizia. De Vincenzi si tolse il pastrano e lo depose su di una poltrona col cappello e i guanti, poi raccolse le carte da gioco sparse sul tavolo e cominciò a mescolarle. Rimaneva sempre in piedi e ostentava di non guardare il barman. «E dalle 11 non uscite di qui dentro che alla notte?» «Alle 13 vado a mangiare e sono libero fino alle 15, ma di solito non esco dall'albergo.» De Vincenzi allineava ora le carte sul tavolo per un solitario. Volse il capo e diede un'occhiata all'uomo. Ancora giovane, Luciano aveva il volto magro e tirato, la pelle pallida, gli occhi arrossati. «Star rinchiusi qui dentro non è igienico. È un mestieraccio il vostro, quasi quanto il mio.» Aveva di nuovo rivolto la sua attenzione alle carte. «Avrete imparato il ponte anche voi, no? A che ora cominciano?» «Alle 16:30. Smettono alle 20 per riprendere alle 21:30. «Vi danno molto da fare?» «Secondo, il servizio in fondo è leggero, ma non ci si può muovere di qui.» «Naturalmente. Voi però dovrete pure andare al salone e nelle altre sale.» Luciano sorrise e si raddrizzò nella persona. Aveva capito finalmente dove l'altro voleva arrivare, con tutte le sue chiacchiere innocenti. «Questa sera c'erano giocatori soltanto qui e il salone non mi ha dato lavoro.» «Nessuno nel salone?» «Nessuno, tranne il marchese Acrisles, che non ha voluto giocare.» «Giocava sempre?» «Questa è la prima sera che ha rifiutato la partita. Non ricordo di averlo mai veduto fermarsi a leggere nel salone.» De Vincenzi passò le mani sulle carte allineate mescolandole. «Non viene.» E sorridendo si volse a fissare il barman negli occhi. «Sapete perché questo solitario non è venuto, Luciano?» «Sì, signore. Non è venuto perché voi avete messo le carte in fila, senza una regola. Non ho mai veduto fare solitari a quel modo.» «Infatti, non era un solitario, ma voi siete osservatore, e questo mi interessava di sapere. A che ora avete portato quel vassoio col bicchiere e il sifone al marchese Acrisles?» «Saranno state le 22.» «Come lo sapete?» «Oh, non lo so, perché mi capita di rado di guardare l'orologio prima che sia mezzanotte suonata. Ma posso dirvelo perché il marchese è venuto alle 21:30. «Solo?» «Con suo figlio.» «Continuate.» «E io ho potuto servire tutti i tavoli da gioco prima che lui mi chiamasse per ordinarmi il whisky. Sì, credo di non sbagliare, saranno state le 10.» «Il marchese veniva tutti i giorni?» «Il pomeriggio sempre, la sera quasi sempre.» «Da quanto tempo?» «Non potrei dirvelo con precisione. Qui tutti i giorni sono uguali e ci si confonde. A me capita di non saper neppure che giorno sia talvolta. Saranno 2 mesi, forse più. Ricordo che lo vedemmo comparire dopo 2 o 3 giorni che era arrivata la signora Dare.» De Vincenzi fece mostra di consultare la nota dei nomi datagli da Cruni. «Pearl Selsirka Dare?» «Precisamente, signore.» «Avete detto arrivata?» «Sì, la signora Dare alloggia nell'albergo.» «Capisco. E si conoscevano?» «Non so, signore. Assai spesso li ho veduti parlare assieme, ma questo naturalmente capita a tutti coloro che vengono qui. Quando non giocano, conversano.» «E il figlio del marchese?» «Il signor Enrico veniva a giocare anche prima che ci venisse il padre.» De Vincenzi batté la mano sulla spalla di Luciano. «Siete un uomo intelligente, Luciano, e pieno di prudenza, doti necessarie a un buon barman. Credo che oggi, dopo le 11, verrò a prendere l'aperitivo qui, per conversare un poco con voi, tranquillamente. Adesso andatevene di là e mandatemi il portiere di notte. Luciano s'inchinò e uscì. Se gli avessero detto che esisteva un commissario di polizia fatto a quel modo, non lo avrebbe di certo creduto. In quanto a De Vincenzi, aveva fissato alcuni punti essenziali dentro di sé, e tra gli altri questo. Se anche Luciano avesse veduto l'assassino versare il veleno nel bicchiere, non lo avrebbe detto. E non lo avrebbe detto perché lui era felicissimo che il vecchio marchese Crisles fosse morto. Il portiere di notte aveva la testa rasata con la macchinetta a zero e gli occhi neri come due carboni in un volto magro e tutto rughe. Due sole cose desidero che voi mi diciate, ma voglio che mi diciate la verità. E De Vincenzi lo fissava in volto. Fece per tutta risposta l'uomo. Prima, potete assicurare con giuramento che nessun estraneo, nessuno voglio dire che non sia una di quelle 16 persone raccolte ora di là, ha varcato la porta del salone dopo le 21:30 di questa sera? L'uomo batté le palpebre e inconsciamente strinse i pugni. Doveva essere il suo modo di esercitare la memoria. Finalmente assentì con forza. Sì, ne sono sicuro. Questa sera non è entrato nessuno nel salone. Bene, credo sia inutile che io interroghi subito i due ragazzi al riguardo, non è vero? Oh, quei due, scosse il capo. Certo, non aveva alcuna stima dei due efebi con l'uniforme color del caffè latte. Seconda. Chi avete veduto uscire dalla porta del salone dopo le 21:30? Tutti. Che cosa volete dire? Che ne sono usciti tanti per venire al telefono. Lo fanno sempre, è una processione. Ah, fece De Vincenzi. Pressa poco era quello che gli aveva detto Courtibò. Ognuna di quelle 16 persone, tranne naturalmente l'omino, il quale affermava di non essersi allontanato dal tavolo e alla cui colpevolezza De Vincenzi non avrebbe comunque mai creduto, poteva avere avvelenato il marchese Crisles. Capisco. Ma se io vi chiedo di andarvene al vostro banco, di concentrarvi e di scrivermi i nomi di tutti coloro che avete veduto uscire dal giuoco e recarsi al telefono questa sera, credete di potervi riuscire? Proverò, ma non garantisco di non sbagliare. Sarebbe più facile che vi dicessi chi non è uscito. E per farlo dovrei vedermeli tutti dinanzi. Sì, proveremo anche questo. Ma intanto tentate di farmi l'elenco che vi ho chiesto e cercate di indicare l'ora approssimativa in cui sono usciti. L'uomo si allontanò senza dir nulla. Di poche parole, sempre, il compito affidatogli lo aveva ammutolito del tutto. Rimasto solo, De Vincenzi trasse dalla tasca del pastrano la borsetta d'oro di Pearl Sir Circadair e andò a rimetterla sulla poltrona di dove l'aveva presa, cercando di nasconderla il più possibile fra il cuscino e la spalliera. Poi si affacciò alla porta del salone. Tutti si volsero a guardarlo. Ancora due o tre persone da interrogare separatamente, quindi vi chiamerò tutti nel bar per pregarvi di riprendere i posti che avete occupati tutta la sera. È necessario. Non lasciò loro il tempo di rendersi conto di quanto aveva detto e chiamò. «Marchese Enrico Crisles, volete favorire?» Enrico si alzò e traversò il salone a passi lunghi, tenendo la schiena curva e il capo un poco reclinato sulla spalla sinistra. «Cammina come suo padre», mormorò abbastanza distintamente Pearl Sir Circa, e tutti la videro rabbrividire. 5. De Vincenzi diede un colpo alla spalliera di una poltrona per volgerla in modo che ne fronteggiasse un'altra. Sedette e indicò col gesto ad Enrico Crisles la poltrona che aveva preparata per lui. Il giovane vi si lasciò cadere e accavalò le lunghe gambe. Diede un'occhiata attorno a sé, pose le mani sui braccioli e si abbandonò contro la spalliera come stremato. E doveva esserlo in realtà. Dopo qualche istante di silenzio disse lentamente: «Perdonatemi, ma avrei bisogno di trovarmi solo. Soltanto la solitudine e l'isolamento potrebbero non farmi pensare. Capisco, ma forse una visione non vi abbandonerebbe. Avete fatto male a fissare tanto intensamente il cadavere di vostro padre. Era necessario. Soltanto a quel modo egli avrebbe potuto svelarmi il segreto della sua morte. De Vincenzi non gli chiese se il segreto gli fosse stato svelato. Quel giovanotto dal volto cadaverico aveva uno sguardo febbrile che occorreva far spegnere prima di poterlo interrogare ragionevolmente. Appena potrò, mi imbarcherò sul Panfilio che abbiamo a Genova e mi metterò a navigare senza meta. L'oceano è un amico che non ci rivolge domande e che non si interessa alla nostra sorte. Se si arriva alla meta, bene, se non si arriva, vuol dire che egli ci ha accolti per sempre. Parlava dell'oceano o della vita? Della vita, assai probabilmente. Qualcosa si era spezzato in lui quella sera ed egli pensava che di arrivare alla meta non valesse più la pena. Ma era possibile che la morte del padre avesse schiantato tutte le molle di quel corpo, i centri di comando della sua volontà? «Avete un Panfilio, Marchesa Crisles?» «Naturalmente. Mio padre...» Si morse le labbra a sangue. «Era molto ricco.» «A Crisles è un nome greco. Mio padre era nato a Larissa, in Tessaglia. Emigrò in America da bimbo ed è stato naturalizzato americano. Io sono nato in California.» «Da quanto tempo siete venuto in Europa?» «Da 6 mesi circa. Mio padre ha voluto lasciare New York perché era determinato a non occuparsi più d'affari. Dopo un giro in Grecia ci siamo fermati a Milano. Mio padre intendeva stabilirvisi.» «Non avete la mamma, Marchese?» «È morta dandomi alla luce 28 anni fa.» «E vostro padre non si era riammogliato?» «No, non credo. Perché mi chiedete questo?» «Si era un poco irrigidito e le dita delle mani lunghe, bianche, nodose, si contraevano sui bracciuoli.» «È una domanda? Che volete? Procedo in questo affare come si cammina per la strada questa notte tra la nebbia. Faccio le domande che mi passano pel capo per cercare di orientarmi.» «Ma avete detto non credo. Se lo avesse fatto voi lo sapreste, no?» «Certo, ma non è con domande di tal genere che riuscirete a trovar la via, commissario.» «Può darsi.» Per qualche istante i due uomini tacquero. «Credete che vostro padre avesse qualche nemico qui a Milano?» «Evidentemente ne doveva avere almeno uno, se è vero che lo hanno ucciso.» «Siete sicuro che lo abbiano assassinato?» «Vi spieghereste meglio un suicidio voi?» Il giovane abbassò lo sguardo. Muoveva la gamba nervosamente. Il pantalone sembrava sventolare attorno a un bastone, tanto lui era magro. «Non ho mai compreso mio padre, e credo che mio padre non abbia mai compreso me. Vivevamo assieme come due estranei. L'abitudine ci univa, però strettamente. Non mi sembra possibile che sia morto.» Parlava adesso con meditazione, facendo uno sforzo per leggere dentro di sé e per dire soltanto cose ragionevoli, esatte. «Quindi vi spieghereste anche un suicidio?» «Ma ho sentito voi, il medico e quell'altro signore affermare che il suicidio era impossibile.» «Infatti.» «E non sapreste dare un nome a chi l'ho ucciso?» «Era un uomo bizzarro.» «Chi?» «Mio padre. Si faceva un merito con se stesso di agire senza che nessuno conoscesse le sue azioni, o perlomeno gli scopi di esse. Se mi domandaste in qual modo egli era divenuto ricco, io non saprei dirvelo. O perlomeno dovrei ripetervi quel che a New York e in California si diceva di lui, che aveva il dono di conoscere il luogo dove si può raccogliere denaro. Altro non so.» «È strano. Forse anch'io sono bizzarro quanto lo era lui. Non ho mai sentito il bisogno di conoscere a fondo la sua vita.» «Adesso erediterete le sue ricchezze?» Fece un gesto con la mano. «Non so, assai probabilmente no. Egli mi aveva fatto una forte donazione in vita, tale da bastare ai miei bisogni. Dove alloggiate qui a Milano? Due appartamenti separati, al Continentale. Io non sono mai entrato nelle stanze di mio padre. Diceva la verità? Le sue affermazioni erano così strane, tanto incredibili, che certo doveva dire la verità. Nessuno inventa una menzogna che non sia credibile, a meno che non voglia sconvolgere le idee di chi lo ascolta. Questa sera vostro padre era del suo solito umore? Qual era l'umore solito di mio padre? Chi potrebbe dirvelo? Egli passava dall'allegria alla collera, allo sdegno, all'amabilità, alla scontrosità, senza transizione. Così, talvolta compiva un atto di generosità persino eccessivo e tal'altra sapeva essere crudele con perfidia. Che egli amasse sinceramente qualcuno non mi sono mai accorto, mentre assai spesso ho temuto che egli odiasse tutti. Eppure credo che, se io fossi morto prima di lui, gli sarei mancato, come oggi lui manca a me. Sembrò a De Vincenzi che alle ultime parole la voce di Enrico Acrisles si fosse spezzata bruscamente, ma il volto del giovane era rimasto impassibile. Di tutti coloro che si trovano qui stasera e che quindi possono aver ucciso vostro padre, chi conoscevate prima che il caso ve lo facesse incontrare ai tavoli del ponte? Aveva formulato la domanda con precisione per non lasciargli scappatoie. Sentiva che il giovane si abbandonava a quelle sue mezze confessioni brutalmente sincere per non esser condotto a dir quel che non voleva. Fabius Pigeon era una specie di segretario di mio padre. Lo era stato anche a Hollywood e ci aveva seguiti in Europa. Hollywood? Pearl Selsir Kader? De Vincenzi sentiva di bruciare. E poi? Io personalmente avevo stretto amicizia coi conti Merani. Alloggiano nel nostro medesimo albergo, perché hanno soltanto una villa in Brianza e la contessa desidera passare l'inverno in città. E poi? Credo che siano capitati qui due americani, uno di essi oggi per la prima volta, che mio padre doveva conoscere. I nomi? Blitz e Broxley. Non sapreste dirmi null'altro di loro? Vi sarà facile saperne assai più di me. Basterà che telegrafiate alla polizia di Nuova York. Io non so altro. Capisco. E poi? Donald Handel è stato nostro ospite in California. È un baronetto inglese che gioca meravigliosamente al golf, al polo e anche al ponte. Vedo. È strano che tante persone di conoscenza si siano ritrovate per caso attorno ai tavoli del ponte di un albergo di Milano. Dico che il caso mi sembra strano, perché sono tutte persone che provengono da ogni parte del mondo. Il caso, mormorò a Crisles e scosse la testa. Per questa notte basta, Marchese, o perlomeno basta discorrere da soli. Domani parleremo ancora. Enrico Acrisles si alzò. Sembrava contrariato, come se la conversazione si fosse interrotta troppo bruscamente. Si inchinò e mosse verso la porta. «Marchese? Commissario? Sapete perché vostro padre non abbia voluto giocare questa sera? Una bizzarria? O forse era veramente stanco? Vi siete mai allontanato dalla tavola da gioco? Io questa sera non giocavo». «Ah, perché?» «Non eravamo in numero per fare un quarto tavolo. E allora volete dirmi se siete mai andato nel salone durante il gioco e se vi siete avvicinato a vostro padre?» «Sono certamente uscito dal bar almeno due volte, anzi due volte soltanto, per andare a telefonare, ma non mi sono avvicinato a mio padre». «Perché?» «La prima volta egli parlava col conte Merani. A che ora?» «Oh, assai presto nella serata, forse prima delle 10. E la seconda volta?» «Sono passato in fretta, perché avevo urgenza di telefonare, e vi confesso, non mi sono neppure ricordato che mio padre fosse lì, sapete? La spalliera della poltrona lo nascondeva completamente». «Ho visto. E volete dirmi a chi avete telefonato e che ora era, quando avete attraversato il salone la seconda volta?» Ho telefonato tutte e due le volte a un mio amico per pregarlo di farmi da padrino in un duello. Alle 11:30 egli mi doveva dire se avevo trovato l'altro secondo. E lo aveva trovato?
Sì.
Grazie, Marchese. Tutto quello che non vi ho chiesto adesso ve lo chiederò domani.